Quinta domenica di Pasqua. Ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, i versetti 1-8. Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9, i versetti 26-31. Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando venne a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore, e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, i versetti 18-24. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio, e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Invochiamo la potenza dello Spirito affinché discenda su di noi, animi il nostro cuore, la nostra mente, all'ascolto e alla vita della parola, affinché possiamo camminare verso il suo regno. Amen. Un saluto a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso la radio. Siamo alla quinta domenica di Pasqua, o la domenica della vite e dei tralci. Infatti, i testi scritturistici di questa quinta domenica di Pasqua vengono illuminati dal brano evangelico, un brano assolutamente fondamentale per l'approfondimento del mistero in cui siamo immersi per il battesimo. Se leggiamo questo testo in parallelo con gli altri passi che il lezionario ci propone, possiamo vedere un filone fondamentale che attraversa le letture. Negli Atti emergono soprattutto la forza e la franchezza con cui Paolo riesce a testimoniare la propria fede nel Cristo morto e risorto, con il quale ha avuto un incontro vitale sulla via di Damasco. Nel brano della prima lettera di Giovanni, invece, è detto che noi riceviamo misteriosamente in noi stessi la testimonianza dello Spirito, che ci conferma che Gesù è figlio di Dio e che dimora in noi. Questa testimonianza genera in noi la fede, cioè la forza di aderire a una realtà che supera totalmente le nostre capacità conoscitive, la forza di aderire con tutto l'essere a un mistero che non ci è assolutamente possibile verificare o dimostrare. Ecco, da questa fede, generata dallo Spirito vivificante che ci incorpora al Signore Gesù, deriva per noi la possibilità di attuare il comandamento di Cristo, che vi amiate scambievolmente come io vi ho amati. E questo è un amore che non è da intendersi nel senso di uno sforzo sostanzialmente nostro di amare, bensì nel senso di un nostro essere presi in quel movimento di amore di Dio verso gli uomini, afferrati e trascinati da questo moto divino, noi dobbiamo cercare di rispondere con opere concrete, aderendo momento per momento a quel segreto moto d'amore che la fede scopre e che ci fa scegliere di operare contrastando tutto ciò che si oppone a Dio in quanto amore. Presi dunque da questo amore e protesi a operare secondo i suoi impulsi, il nostro cuore non sarà spaventato dal giudizio di Dio. Quando anche questo stesso cuore, ci dice Giovanni, ci rimproverasse qualche cosa, ecco, questo non perché non verrà portato nessun giudizio su quelle azioni, azioni che possiamo rimproverarci, ma perché l'amore di Dio, da cui noi saremo giudicati e a cui avremo cercato di rispondere con le opere, ci investirà purificandoci da ogni colpa. Lo sguardo della Chiesa oggi è dunque ancora concentrato sul Signore risorto, mentre presenta se stesso come la vita vera, come il visibile del Dio invisibile, come scrivevano i padri. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. La Divina Liturgia inizia con la gioia del Cantico Nuovo. L'antifona d'ingresso, Salmo 97, i versetti 1-2, cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. A tutti i popoli ha rivelato la salvezza. Alleluia. In questa antifona, l'orante, che probabilmente può essere un personaggio sacerdotale, un levita, anche perché erano i soli autorizzati a dirigere il canto nella Santa Assemblea del Santuario, ecco, con un tipico imperativo innico invita i confratelli in preghiera a disporsi alla Divina Presenza, a modulare il cantico nuovo che è la lode perenne, sempre motivata dal fatto che il Signore ha operato fatti mirabili. Questo è un invito frequente della Scrittura. Negli appunti troverete alcune citazioni, sia dell'Antico che del Nuovo. Se ricordiamo forse il più famoso, l'Apocalisse 5:9, all'agnello, al servo sofferente, i quattro viventi, i 24 anziani, cantano il cantico nuovo. Così come i 144.000, i redenti in Sion, cantano ancora all'agnello il cantico nuovo. E anche gli angeli, in un'immensa liturgia, cantano il cantico nuovo, il cantico di Mosè, il servo di Dio, il cantico dell'agnello. Ora, cantico nuovo significa primariamente che è il primo e l'ultimo, in quanto il Signore, con Mosè, fece passare il Mar Rosso a quella massa di scampati alla schiavitù d'Egitto, creando quel popolo eletto, Israele. E questo canta il canto della divina vittoria, dopo aver attraversato il Mar Rosso. Ma il Signore opera ancora questo fatto antico e sempre mirabile, così che l'esodo diventa redenzione tipologica nella storia. Quel cantico celebra in permanenza il Signore che in modo permanente riporta sempre la vittoria sui nemici del suo popolo santo, nemici di tutti gli uomini, nemici che sono certamente ancor più il peccato, il male, la morte, i nemici del Signore stesso. Lui li affronta e li vince. Oggi è di rigore ancora questo cantico nuovo, quando il Signore, nell'agnello che morì, ma che è stato risuscitato dallo Spirito Santo, ha riportato la vittoria finale ed eterna su tutti questi nemici. E così fa passare il suo popolo, scampato dalla schiavitù del peccato, al mare di cristallo, come scrive il libro dell'Apocalisse, che segna appunto la sfera divina. Questo è il passaggio dalla schiavitù vecchia del peccato alla libertà divina, dalla morte alla vita. La libertà e la vita sono splendidi nomi dello Spirito Santo. La redenzione dell'Israele di allora, quella uscita dall'Egitto, ripetuta più volte nella storia, si prolunga e si attua in quella divina redenzione portata agli uomini dal Signore, con quel massimo evento tra le geste mirabili che è la risurrezione del Figlio. Risurrezione preannunciata nell'Antico Testamento, testimoniata e predicata poi dagli Apostoli. Ricordiamo il libro degli Atti, capitolo 10, versetti 34-38. Un annuncio al mondo intero e la rivelazione dello Spirito Santo, la giustizia divina, il nome che indica l'infinita misericordia, investe tutte le nazioni, ossia i fedeli redenti. Tutti sono invitati dall'orante con ben quattro imperativi: giubilate, cantate, gioite, salmodiate. Tutti i fedeli sono uniti nella lode come popolo santo, come l'Israele di Dio. Cantano ancora e sempre la divina vittoria, la medesima ma sempre rinnovata. Per questo il canto di Esodo 15 è nuovo nel senso biblico, ossia è il medesimo, il primo, l'ultimo, l'eterno. Al Mar Rosso e al Mare di Cristallo, il Signore a tutto il mondo degli uomini, anche alle nazioni pagane, rivela la sua giustizia che, nel linguaggio biblico, è l'intervento divino, misericordioso, soccorritore, che sempre produce l'evento dell'azione redentrice. E questa è la risurrezione del Figlio. Così la rivelazione della gloria è accolta con giubilo da tutta l'umanità. Dopo la similitudine del buon pastore di domenica scorsa, la liturgia ci propone oggi, in questa quinta domenica, l'allegoria carica di simbolismo della vite e dei tralci. La proclamazione evangelica è orientata dall'esortazione del Signore a fare dimora in Lui, come Egli la pose negli uomini, al fine di portare molto frutto di fede e di carità. Il canto all'Evangelo, tratto da Giovanni, sempre capitolo 15, ripropone i versetti 4, una parte dei versetti 4-5. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Ora, in greco, ampelos può tradurre sia vite sia vigne, ma è probabile che il secondo significato, che di gran lunga è stato poi abolito dal primo, sia quello vero. Infatti, l'Antico Testamento parla della tipologia della vigna e assai meno di quello della vite. Con l'immagine della vite e dei tralci, Gesù rivela ai discepoli il vincolo che unisce tutti a sé e come sia necessario che questi rimangano sempre uniti a Lui se vogliono portare frutti, mentre il Padre si prende Lui cura della vigna, che pota ogni tralcio perché porti più frutto. Questa quinta domenica è dominata da quella che potremmo chiamare la coscienza della Chiesa circa la sua vita e la sua missione nel tempo, in quel tempo che passa tra la dipartita del Signore e il suo ritorno finale. Se riprendessimo la tabella con le citazioni delle letture delle domeniche di Pasqua nei tre cicli, noi possiamo osservare che le letture evangeliche riferiscono tre momenti del discorso di addio nel quale il Signore insegna quali dovranno essere le relazioni fra i suoi discepoli e lui dopo la sua risurrezione. Le letture tratte dal libro degli Atti parlano dei ministeri della comunità. L'anno A l'istituzione dei diaconi, l'anno B abbiamo ascoltato la vocazione apostolica di Paolo, nell'anno C la costituzione di alcuni anziani per i bisogni della comunità. Le letture apostoliche poi parlano di alcune caratteristiche della Chiesa. L'anno A le pietre vive, l'anno B avete ascoltato amare con i fatti e nella carità, l'anno C come sarà nel giorno delle nozze definitive con il suo Creatore. Ma qualche nota ora sulla prima lettura, Libro degli Atti, capitolo 9. Ora, la lettura degli Atti in questo tempo liturgico, nei tre cicli, fa meditare sulla Chiesa mentre nasce e cresce. Nucleo originante sono i discepoli, quelli che vissero con il Signore. Ricordiamo la motivazione con cui poi verrà sostituito Giuda nel gruppo con Mattia, appunto tra coloro che sono stati con noi e con Gesù fin dall'inizio. In un certo senso, e in un modo anche abbastanza reale, Dio ha bisogno degli uomini e li prende al suo servizio e li prende dappertutto, anche assumendoli tra i nemici suoi e del suo popolo. Saulo, infatti, era un nemico acerrimo e persecutore violento. Sulla via di Damasco il Signore lo abbatte a terra, lo rigenera poi con lo Spirito Santo e lo fa diventare Paolo, ossia ne fa il suo più strenuo annunciatore, prima tra gli ebrei, suoi fratelli, e poi tra le nazioni pagane. Il brano di oggi narra di Saul che dopo una dimora a Damasco, dove predicava Cristo risorto, è preso di mira dai suoi antichi confratelli ebrei e deve fuggire e si reca a Gerusalemme, lì dove risiede la comunità madre. Ma questa ha paura di lui, è ancora visto come il persecutore famigerato e non si è sicuri che abbia accettato come discepolo la fede di Cristo Signore. Forse pensano a una sceneggiata, a un mascheramento. E allora entra in scena una figura forte, generosa, santa. Giuseppe, un levita di Cipro, chiamato in un aramaico grecizzato Barnaba, da Bar-Nahama, ossia figlio della consolazione, forse una forma ipocoristica del nome Nehemiah. Egli era noto per la sua carità verso i poveri. Ricordiamo come aveva venduto il suo campo e aveva deposto l'intero ricavato ai piedi degli apostoli. Atti capitolo 4, versetti 36-37. Barnaba si fa carico di Paolo, lo introduce nella comunità degli apostoli e sotto la sua responsabilità lo presenta secondo ciò che è avvenuto. Saul, mentre nella sua spedizione punitiva contro i cristiani sulla via di Damasco, ha incontrato il Signore, che gli aveva parlato, e da allora egli aveva predicato il nome di Gesù, con coraggio, con parresia, dice il testo. Termine greco, che significa parola intera, pan rema, ossia parola non impedite, un parlare con libertà, assicurata dall'impunità con cui l'oratore in un'assemblea, pensiamo ad Atene, nella polis, poteva parlare agli uomini lì radunati. In regime cristiano paresia significa l'atteggiamento convinto, aperto, intrepido, senza paura degli uomini, fondato sulla fiducia in Dio, del quale si predicano i diritti annunciando l'Evangelo. Ecco, Paolo è accettato ora dai fratelli e a Gerusalemme predica con coraggio a tutti gli ebrei il nome del Signore. Di questo gruppo facevano parte anche gli ellenisti, ossia quegli ebrei venuti dalla diaspora di cultura greca. Questi erano più intolleranti. Attentano alla vita di Paolo, mentre egli cercava di predicare a loro. E allora per prudenza i fratelli avviano Paolo a Cesarea, la capitale romana della Palestina, un porto di mare da dove Paolo poi naviga per la sua patria, Tarso di Cilicia, e per tutta l'Asia Minore. Il versetto 31 poi è un sommario che chiude questo episodio con poche note dove Luca fa cogliere quello stato d'avanzamento di questa giovane chiesa. Questa adesso è ancora la chiesa madre, composta da ebrei, ma ormai si sta allargando in gironi sempre più larghi, da Gerusalemme alla Giudea, alla Galilea, alla Samaria. È in pace, si edifica, ossia si costruisce robustamente, procedendo nel timore del Signore, adempiendo volenterosamente i divini precetti. Ora, da notare che la vocazione apostolica di Paolo non dipende né dai dodici né dalla comunità di Gerusalemme. Questa vigila, ma non si isola. L'apostolo si lega alla Chiesa Madre, ma tiene anche alla sua originalità. Ricordiamo quanto è scritto nella lettera ai Galati, primo capitolo, versetti 15-24. Luca, preoccupato soprattutto di mostrare l'unità organica della missione della Chiesa, attenua le discussioni con una descrizione entusiasta di quella unità e di quel progresso dell'evangelizzazione. Certo, l'unità non è mai perfetta e tuttavia la missione non può dispiegarsi realmente nel mondo che in questa unità profonda assicurata dalla Chiesa Madre. Chiesa che comunque deve saper riconoscere l'azione dello Spirito nel ministero di coloro che pur non sono nati da lei. Come nota finale, e nota magnifica, la comunità appare riempita, dice il testo, della paraclesis dello Spirito Santo. Termine che significa sia la grazia dello Spirito, come forte esortazione a perseverare senza tentennare, senza temere, ma lo Spirito Santo, essendo anche il Paracletos, l'Avvocato, ma forse meno, consolazione, operatore degli afflitti, di coloro che operano nel suo nome, ricevendo pienezza di coraggio nel cuore. Ricordiamo che questo significato è prevalso nella spiritualità devozionale, soprattutto nel Medioevo. I due sensi comunque non si escludono e possono andare bene insieme. La famosa legge dell'et et, che deve sempre prevalere su quel auto-auto di cui spesso noi siamo tentati di attuare. Ritorniamo alla pericope evangelica. Il contesto lo abbiamo già anticipato, fa parte del cosiddetto libro degli addii, un lungo discorso che raccoglie le ultime cose che Gesù ha detto nell'ultima cena ai suoi discepoli. Un discorso di carattere composito, un discorso nato da un lungo processo di raccolta, dapprima piccole unità, in riferimento allo stesso argomento, poi via via complessi sempre più vasti fino a formare quella che è poi l'attuale composizione che noi abbiamo. L'attuale unità è certamente di carattere redazionale, non va visto come un discorso storicamente pronunciato da Gesù. In altre parole, questi detti non furono pronunciati tutti nell'ultima cena, anche se in questo ambiente trovano l'alveo più naturale. I capitoli 13-17 possono essere divisi in quattro grandi parti, negli appunti poi troverete l'esame più dettagliato. Diciamo grossolanamente i versetti 1-35 del capitolo 13 dall'ambientazione, presentando anche quello che è il tema fondamentale, l'addio per i discepoli da parte di Gesù, per quel servizio di amore che è simbolicamente presentato nella lavanda dei piedi. La seconda parte, i versetti 36 del capitolo 13 fino al versetto 31 del capitolo 14, abbiamo, dopo una breve introduzione con la predicazione del rinnegamento di Pietro, un primo discorso sulla fede e l'amore come risposta al turbamento dei discepoli per quella imminente partenza di Gesù. La terza parte, capitolo 15, i versetti 1 fino al versetto 33 del capitolo 16, è il secondo discorso, parallelo al primo, che Gesù ha sull'amore e la fede come risposta all'odio del mondo. La quarta parte, capitolo 17, versetti 1-26, la solenne preghiera conclusiva al Padre per gli apostoli e per i futuri credenti. Il nostro brano appartiene alla terza parte di questo libro delle addii, che contiene appunto, come abbiamo detto, il secondo discorso sul tema dell'amore e della fede in risposta all'odio del mondo. Per quanto riguarda poi il contatto con i sinottici, oltre alla somiglianza formale con Luca 22, i versetti 21-38, dove troviamo anche una specie di discorso di addio durante l'ultima cena, tre sono certamente gli elementi comuni: l'annuncio del tradimento di Giuda, la predicazione del rinnegamento di Pietro, la predicazione della dispersione dei discepoli. Ma esaminiamo ora la nostra pericope. Primo versetto. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Gesù aveva già detto: io sono il pane vivo, domenica scorsa io sono il buon pastore. L'io sono esprime quella divinità che è propria di Gesù, in quanto è colui che realizza pienamente ciò che è la volontà del Padre. Quell'io sono, unito a vite vera, indica che è pienamente ciò che la vite naturale esprime. Gesù è la vera vite. Come il tema del pastore, il tema della vigna, abbiamo detto, è molto presente nei libri dell'Antico Testamento, in riferimento per la maggior parte al popolo eletto, chiamato vigna di Dio. Così parla il profeta Osea, capitolo 10, rigogliosa vigna era Israele, che dava frutto abbondante. Così anche per bocca di Isaia il Signore canta l'amore per la sua vigna. Ma questa vigna, dice il profeta, non ripaga tutto il lavoro producendo buoni frutti, ma uva selvatica. Anche il profeta Geremia comunica il lamento di Dio che si interroga: io ti avevo piantato come vigna scelta, tutta di vitigni genuini, ora come mai si è mutata in tralci degeneri di vigna bastarda? Geremia 2:21. ma anche 5:10, 6:9, 12:10, così anche capitolo 15 del profeta Ezechiele, e anche il Salmo 80 che canta l'incapacità a produrre della vigna Israele. Gesù si collega dunque a questa tradizione profetica, riprende il simbolo della vigna per annunciare il mistero del regno di Dio, e lo farà anche negli Evangeli sinottici. Ricordiamo Marco 12, Matteo 21, Luca 20, la parabola dei vignaioli omicidi. Ma è ancora l'Evangelista Giovanni ad andare oltre, a scendere in profondità, a proporci il mistero della vigna, che non è soltanto figura del popolo di Dio, ma anche dello stesso Gesù. Anche qui, come per domenica scorsa, per il pastore e il gregge, Cristo e la Chiesa si fondono nell'immagine della vite e dei tralci. Da questa fusione, da questa comunione della vite e dei tralci, ne scaturisce la conseguenza essenziale, quanto esaltante, che la vigna rimarrà per sempre fedele a Dio, perché Gesù è non più il popolo, è la vite. D'ora in poi la vigna non potrà più essere infedele, perché è divenuta fedele e santa la sua radice, che è Cristo. È Lui che guida, che ci nutre, che ci fortifica. I versetti 2-3. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. La doppia azione del vignaiuolo: eliminare i tralci secchi, potare quelli fruttuosi, e l'attività del Padre nei confronti della comunità dei discepoli. Una potatura che avviene mediante la parola di Gesù, accolta nella fede. Ora, non portare frutto è un'azione non imputabile a una serie di circostanze sfavorevoli, a difficoltà esterne di vario genere, ma è legata unicamente alla cattiva volontà. È il tralcio che non porta frutto e va tolto. Il versetto 4 è dominato da una espressione greca importante, meneien. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Meneien, nel discorso di addio, nei versetti 1-11, ricorre ben 10 volte. Come il tralcio, che rimane attaccato al ceppo della vite, ne riceve la linfa e diventa verdeggiante e fruttifero, così il fedele, che rimane in comunione di fede e di amore con Cristo, produce frutto e partecipa della vita divina. E la motivazione di questo dimorare reciproco è che il tralcio non è autonomo. Il tralcio porta frutto solo se è attaccato vitalmente alla vite madre. Così è per i discepoli, i tralci in relazione al Signore. È la celebrazione della intimità, della comunione profonda tra Cristo e il fedele, tra lo sposo e la sposa. E ciò avviene attraverso un duplice movimento. Da un lato è Cristo, che incarnatosi, scende in mezzo a noi, entra nella nostra esistenza, rivela la sua parola di salvezza. Dall'altro lato, però, anche il credente deve rivolgersi a Lui, affidarsi al suo amore, ascoltare la parola proclamata, seguirne le indicazioni di vita. Il rimanere è dunque frutto dell'abbraccio di due libertà, di due volontà, di due amori, quello di Dio e quello dell'uomo. E tutto quello che è stato espresso finora nei contenuti è affermato chiaramente. La vita intera è formata da Gesù ceppo e dai fedeli tralci. Io sono la vite, voi tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. È una delle affermazioni più radicali di tutto l'Evangelo. Senza di me non potete far nulla. Già il prologo aveva affermato che senza di lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Giovanni, capitolo 1, versetto 3. E questo ci porta severamente a giudicare quante delle nostre iniziative attiviste studiate a tavolino e poi poste allegramente in atto, non vede frutto, perché erano senza di lui. Infatti il tralcio che non dimora in lui si dissecca e verrà tagliato via e poi bruciato con il fuoco. E Gesù insiste, versetto 6, chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. La separazione è certamente possibile, ma chi si stacca da Gesù è condannato alla perdizione. E qui si faccia attenzione a quella terminologia escatologica che verrà ripresa poi anche da altri testi. Sant'Agostino, lapidario, come sua capacità, aut vitis, aut ignis, o la vite o il fuoco. Il legno della vigna non è buono a nulla se non ad essere bruciato. Versetto 7. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. La preghiera di chi rimane in Gesù è esaudita e rientra certamente in quei frutti. Il portare frutto, infatti, è conseguenza dello stare nel Signore. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Il Padre è glorificato nei frutti di amore e di apostolato dei discepoli. E il Padre sarà glorificato, scriveva Giovanni nella seconda lettura, se amiamo non a parole né con la lingua, ma con fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità. Cristo è dunque la vera vite. Ogni nostra fecondità, ogni nostra possibilità di esprimere amore deriva dalla nostra adesione a Lui, come tralci alla vite, che vivono della linfa che da essa viene. Con il battesimo noi siamo innestati in questa vite, anima e corpo. Ma è una strana vite questa a cui si paragona il Signore, una vite a cui i tralci devono costantemente scegliere di rimanere attaccati. Ecco, l'innesto avvenuto nel battesimo, per non volgersi a nostra condanna e essere trattati come tralci che non portano frutto, lungo tutta la vita, devono essere continuamente pronti ad accogliere, ad accettare. E questo avviene con una costante adesione di fede, vissuta alla parola del Signore che giorno per giorno opera in noi. Lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12. È viva, infatti, la parola di Dio, efficace e tagliente più di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. è la parola così accolta nella fede che ci conduce ad aprirci alla parola fatta carne che si dà a noi realizzando la pienezza dell'unione nei tralci con la vite divina. Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. Il famoso discorso del capitolo 6 di Giovanni, i versetti 53 e 56. Se così rimaniamo in Cristo, aderiamo alla testimonianza interiore dello Spirito, alimentati dalla parola di Dio scritta e incarnata, e allora pian piano i nostri sentimenti diventeranno i sentimenti stessi del Signore e la nostra preghiera sarà esaudita. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, domandate quello che volete e vi sarà donato. E questo avverrà, perché non sapremo più chiedere altro che l'unico vero bene, che è la volontà di Dio. E così noi preghiamo anche nella preghiera di colletta, la seconda. O Dio, che ci hai inseriti in Cristo come tralci nella vera vite, donaci il tuo spirito, perché amandoci gli uni gli altri di sincero amore, diventiamo primizia di umanità nuova e portiamo frutti di santità e di pace per Cristo nostro Signore. Ma vorrei chiudere con alcune parole tratte da un discorso dell'ultima cena di un padre, Cirillona. Scrive: vediamo perché il nostro Salvatore paragonò se stesso alla vite. Io sono la vite vera e il coltivatore è mio padre. Nella vite del suo corpo fu nascosta la dolcezza della sua divinità. Nella vite del suo corpo fu innestato il tralcio e il ramoscello della nostra umanità. Dalla vite del suo corpo per noi sgorgò la bevanda che saziò la sete nostra. Dal ramoscello della sua umanità rivi scorsero a noi per grazia sua. Tace la vite quando colgono l'uva, come il Signore nostro quando lo giudicano. Tace la vite quando è spogliata, come il Signore nostro quando è oltraggiato. Tace la vite quando la potano, come il Signore nostro quando lo uccidono. Invece di quella vite antica che Aceto offrì al suo padrone, una vite di verità spuntò per noi dal seno della giovine. Questa è la vite che inebriò gli uomini e possedettero la vita. Questa è la vite che con il suo chicco il mondo lava dalle iniquità. È il grappolo che spremette se stesso nel cenacolo, nel tempo vespertino, e nel calice si dette ai suoi discepoli, che è il testamento di verità, poiché la sua ricchezza non viene mai meno. Cristo è veramente risorto. Alleluia.